Torniamo in diretta a 12:57, siamo al telefono con Matteo Lupetti che si occupa di critica d'arte, arte digitale e videogiochi sul Manifesto e altre testate, soprattutto estere. È uscito da poco il suo primo libro, Udo, guida ai videogiochi nell'antropocene, è fumettista indipendente, parte del collettivo Warpo. Intanto grazie mille della tua disponibilità, partiamo dal collettivo Warpo. Da zona Warpa, ci racconti di cosa si tratta?
Grazie a voi, buongiorno. Allora, zona Warpa è un festival, noi lo chiamiamo un festival itinerante e ribelle del videogioco, perché è un festival che si tiene ogni anno, quest'anno la stiamo organizzando la nuova edizione, tra poco comunicheremo le date. È un festival che si tiene ogni anno in città diverse d'Italia, quindi ci sono varie date con un piccolo tour che facciamo. Ed è un festival in cui sostanzialmente il pomeriggio abbiamo videogiochi da provare dall'underground italiano, laboratori per imparare a fare videogiochi e discussioni, come ci sono interventi, ci sono tavole rotonde su vari temi. La sera musica, principalmente facciamo cose intorno a tutto quell'ambiente a 8 bit, quindi Game Boy, Commodore 64, questo genere di recupero delle console come strumenti musicali. Un'altra particolarità è che sostanzialmente è un festival che si svolge in gran parte nei centri sociali, o preferibilmente in centri sociali, una specie di tentativo di portare le persone nerd che magari a volte non frequentano i centri sociali nei centri sociali e far conoscere il videogioco al mondo del movimentismo, attivismo di sinistra che a volte magari non conosce queste tecnologie, questi media e non affronta neanche le loro problematiche.
Ecco, interessantissimo, perché secondo me ci porta proprio in argomento. Allora, qualche settimana fa abbiamo presentato qui in radio un libro di Chi non abita salta le piattaforme, Riprendiamoci Internet. Dopo la presentazione stavo parlando con Chi non abita della puntata che avrei fatto da lì a breve, quella della scorsa settimana, appunto a tema manosfera incel e mondo della mascolinità online, e Chi non abita mi ha detto: devi assolutamente parlare del Gamergate. Poi aggiunto, ti passo il contatto di una persona che ne ha scritto. Questa persona eri tu. Effettivamente oggi stiamo cercando di andare a scavare nelle connessioni tra questa manosfera e il mondo del gaming. Ci vuoi un po' raccontare che cos'è il Gamergate e come è cambiato il mondo di internet?
Allora, il Gamergate è stato in realtà importante per tutta l'estrema destra statunitense, è stato quasi un evento originario dell'estrema destra statunitense per come la conosciamo oggi. Il Gamergate fu un movimento internazionale di molestie, cioè contro chi? Contro donne, persone di generi marginalizzati, persone razzializzate che lavoravano o comunque avevano a che fare con il mondo dei videogiochi, per cacciarle e per sostenere una necessità di o meno rappresentazione di personaggi, donne di generi marginalizzati, razzializzati e così via all'interno dei videogiochi, oppure una rappresentazione più tradizionale, cioè detto in soldoni, volevano meno donne a fare videogiochi, meno donne come personaggi nei videogiochi e donne con le tette grosse nei videogiochi. Queste erano le richieste principali del Gamergate. Però nasce per motivi specifici, cioè nasce proprio come campagna di molestia, nasce perché un ex si arrabbia a un certo punto con un sviluppatore di videogiochi che secondo lui l'ha tradito, e lui fa l'uomo più divorziato del mondo e mette su tutta una storia in cui questo sviluppatore di videogiochi avrebbe venduto il suo corpo per ottenere buone recensioni, e quindi cominciano a esserci varie teorie su come i movimenti femministi, comunque i movimenti queer, tutti i movimenti, diciamo, non fatti non da maschi bianchi eterocis, corrompano il giornalismo statunitense per ottenere buone critiche, buone recensioni, e il mondo dei videogiochi sta andando ramengo a causa di questa connivenza tra mondo del giornalismo e mondo femminista. Questa era la grande ipotesi che stava dietro il Gamergate. Però il Gamergate, questo piccolo, poteva essere un piccolo movimento di un gruppo di citrulli, invece cosa succede? Viene preso da Steve Bannon, cioè Steve Bannon che diventerà lo stratega della campagna elettorale di Trump, della prima campagna elettorale di Trump. Siamo nel 2014, Steve Bannon, prima di sperimentare con la campagna elettorale di Trump, fa un primo test. Il primo test di Steve Bannon è Gamergate, quindi diventa, in realtà questa campagna online diventa il test per tutte quelle tattiche, tutti quei personaggi che poi noi rivedremo subito dopo nelle campagne dell'estrema destra. Quindi lì nascono personaggi, appunto lì nasce lo Steve Bannon di internet, è proprio quello Steve Bannon che conosciamo noi, quell'ideologo della comunicazione online, e lì nasce un personaggio, almeno esplode un personaggio come Milo Yiannopoulos, che oggi è un po' dimenticato per una serie di motivi, però per anni è stato il volto giovane dell'estrema destra statunitense. Milo Yiannopoulos, il suo lavoro per un paio di anni è stato scrivere di Gamergate su Breitbart, cioè, diretta da Bannon. Lì nascono tutto questo ambiente, ecco. Prima si trova lì un sacco di persone che oggi vediamo sia nella manosfera, sia nell'estrema destra, sia nel congiunzione di questo, in realtà nascono da questo ambiente qui. Quindi in realtà è importante per proprio vedere tutto, cioè non è che è stato un momento di nascita in senso lì è nato, ma è stato il primo test, ecco, proprio il primo tentativo di manipolare l'opinione online e le comunità online da parte dell'alt-right statunitense.
Sì, insomma, non un momento genetico di per sé, ma comunque un'intersezione importante tra alt-right statunitense, manosfera e in generale risentimento, mi viene da così un po' semplificare, nei confronti del femminismo nell'arena del gaming. Ci arriva un messaggino al 3466732 63. Siccome prima stavo leggendo uno studio dell'Università di Portsmouth sul mondo del gaming come possibile luogo di proselitismo per il movimento incel, un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: adesso non darei la colpa all'essere gamer, e non sono d'accordo che sia una questione di contenuti. Ad oggi moltissimi giochi sono a loro modo più inclusivi, per quanto riguarda invece la community lì sì c'è un problema, ma è un problema più radicato nella società tutta, e i videogiochi a loro volta diventano bacino dei più bassi istinti. E il motivo per cui inizialmente abbiamo parlato di zona warpa per me è proprio questo, no? Perché è chiaro che giocare in generale e videogiocare non può essere di per sé la causa di un problema. I videogiochi sono, secondo me, a tutti gli effetti un social media.
Sì, sì.
Ecco.
A volte sono un social media, a volte comunque appartengono alla stessa famiglia di linguaggi digitali.
Quindi, secondo me, hanno di per sé un possibile portato creativo, immaginativo di mondi diversi. E anche, invece, possono veicolare, per esempio, dei ruoli di genere iperstandardizzati. Cosa ne pensi?
Allora, certamente c'è sempre una società in cui le cose vanno contestualizzate, quindi chiaramente non è tutta colpa del videogioco, perché... Però il videogioco in qualche modo deve farne parte di questa società, e penso che non penso che sia particolarmente controverso. Io sono una persona di forte formazione marxista, ma penso che anche da un punto di vista strettamente materialista non sia controverso dire che se una cosa ti viene ripetuta tutti i giorni da ogni media, no, in qualche maniera ti entra in testa con una autorevolezza diversa rispetto a un'opinione che viene considerata marginale. Le sinistre lo vedono accadere al contrario, no? Che loro sono l'opinione marginale rispetto all'ideologia capitalista. Quindi io credo che la rappresentazione di ruoli di genere, per esempio nei videogiochi, abbiano qualche tipo di effetto all'interno di una rete di tante altre cose che ci influenzano. Però nei videogiochi ci sono, questo è il discorso, quando tu dici i videogiochi sono social media, sì, quindi come nei social media, no? Questo è il discorso che avete fatto anche voi, i social media funzionano in un certo modo, avvantaggiano un certo tipo di interazioni, promuovono un certo tipo di interazioni perché sono fatti in un certo modo, no? Non solamente perché contengono dei contenuti, ma anche proprio per le loro meccaniche. Ecco, parliamo proprio come se fossero di videogiochi social media, al contrario, no? Forse bisognerebbe dire il contrario, che non è che i videogiochi sono dei social media, ma i social media sono dei videogiochi, nel senso che i social media usano tutta una serie di linguaggi ludici, i punti, il mi piace, no? La promozione, le cifre che aumentano, la crescita, tutta una serie di linguaggi sonori, anche visivi, che appartengono al mondo della gamificazione. In questo senso anche il videogioco forse va visto in quel modo, cioè attenzione a pensare che il videogioco sia solo rappresentazione, il videogioco ha tutta una serie di meccaniche dentro che promuovono tutta una serie di modi di pensare, no? Questi le meccaniche sono un genere di rappresentazione, cioè se io rappresento un mondo che è interagibile solo attraverso l'omicidio, sto dando una rappresentazione del mondo comunque, o almeno sto dando una rappresentazione dell'omicidio, cioè sto dicendo alla fine qualcosa anche attraverso questo genere di meccaniche che sto facendo o non facendo. Quindi non è solamente una questione di rappresentazione nel senso proprio del termine, di appunto se Lara Croft è rappresentata in una maniera diciamo maschilista o femminista, ma si tratta anche di appunto a cosa è consentito fare a questa Lara Croft, ecco, quali sono le azioni, quali sono i verbi che lei può usare, com'è che il mondo reagisce a questi verbi, com'è che io rappresento questo mondo. Quindi ci sono tutta una serie di tematiche, perché Lara Croft se continua a essere un'eroina femminista, ma per esempio attraversa ancora il mondo come va sempre attraversato sostanzialmente, derubandolo, nel senso che i giochi di Tomb Raider sono dei mondi in cui si entra in un'ambientazione, si risolvono degli enigmi, si uccidono dei nemici e si prendono degli oggetti, quindi ogni volta che noi ce ne andiamo da un ambiente lo lasciamo più povero di come l'abbiamo trovato, per intenderci, ecco.
Una logica fortemente coloniale.
Certo, e quindi può anche essere un'eroina femminista, ma le meccaniche raccontano che il nostro posto nel mondo è sottrarre in qualche maniera e lasciarlo più povero di esseri viventi, di nemici, cioè che tutto il resto è nemico. Cioè c'è tutta una serie di cose che vanno oltre il discorso della rappresentazione, quindi è più complicato. E il fatto che ci siano tutti questi elementi, che sono elementi complicati, che sono elementi che sono delle meccaniche molto radicate in un certo tipo di direzione capitalista, colonialista, imperialista, è anche uno dei motivi per cui i videogiochi sono tanto adatti a certi tipi di comunità. Cioè i videogiochi sono tanto adatti a certi tipi di comunità perché i videogiochi sono stati storicamente costruiti con delle certe logiche dietro, ma proprio delle logiche a livello di quello che si fa nel videogioco, non solamente come appaiono i personaggi.
Davvero molto interessante, grazie. Penso che rifletteremo su questo ancora un bel po'. Ti chiedo di parlare di quello che è successo a Sweet Baby.
Sweet Baby è un'azienda che fa consulenza, ce ne sono tante al mondo. Sweet Baby fa consulenza nel senso che aiuta chi sviluppa videogiochi a fare tante cose. Io ho bisogno di una sottotrama, si può chiamare un'azienda di consulenza. Sweet Baby è diventata famigerata perché è un'azienda che fa questo tipo di consulenze, però è specializzata anche a dare interventi mirati su cose specifiche. Ho un personaggio nero omosessuale, mi hai dato una mano a scriverlo in maniera credibile? Ecco, queste sono le domande che si fanno a un'azienda di consulenza. Consulenze appunto si usano in Italia poco, ma si usano anche in Italia a volte, gli studi che hanno più aspirazioni internazionali. Questa cosa è diventata, il fatto che facessero questa cosa qui, l'ha fatta diventare sostanzialmente il nemico di quello che è stato chiamato una specie di Gamergate 2, in cui c'era i gruppi di estrema destra, anche in Italia, è facilissimo andare su Facebook e trovare interi gruppi italianissimi che ce l'hanno esplicitamente contro Sweet Baby, perché sono diventati il simbolo di tutto il male nel videogioco, cioè di nuovo. Esattamente come nel Gamergate, cioè la loro colpa sarebbe che loro siano questi gruppi femministi in combutta con gli studi di sviluppo per distruggere il videogioco, mettendoci dentro donne, mettendoci dentro personaggi non bianchi, mettendoci dentro personaggi non cis, e questo distruggerebbe il videogioco, quindi loro sarebbero una specie appunto un gruppo, diciamo, una cabala, ecco, che va a giro obbligando, influenzando lo sviluppo dei videogiochi, e hanno subito mesi e mesi e mesi ormai di molestie. Ancora con il videogioco che esce, se c'è la consulenza di Sweet Baby, si prende la sua vagonata di letame online sin dall'annuncio, perché c'è la mano del demonio, che è un'azienda che ti aiuta a scrivere le trame di singoli personaggi che tu non sapresti scrivere perché non hai più pari di idea, poi dici, vabbè, però mi piacerebbe mettercelo, invece di scriverlo male chiamo qualcuno che se ne intende.
Ecco, abbiamo detto questa campagna di molestie contro Sweet Baby riecheggia il movimento Gamergate 10 anni più tardi. Secondo te c'è qualche differenza nella reazione? Cioè, 10 anni fa come ha reagito il mondo dei videogames e è cambiato qualcosa adesso?
Allora, in questi 10 anni, devo dire, forse la situazione è peggiorata in un certo senso. Benissimo. Perché facevate appunto facevate prima voi anche il discorso, cioè quello che si è visto in 10 anni è stata una progressiva normalizzazione di questo tipo di discorsi. Cioè 10 anni fa era un po' una cosa nuova, era una reazione quasi da Tea Party, per dire, no? Quel tipo di una reazione rispetto a tutta una serie di cambiamenti che stavano avvenendo nell'industria, che erano già avvenuti: un'esplosione del videogioco indipendente, un'esplosione del videogioco realizzato da persone trans a partire almeno dal 2010, 2008, insomma, in quegli anni. Cioè tutta una serie di sviluppi che non piacquero, ecco, come l'elezione di Obama, che no, il Tea Party, questa serie di sviluppi che erano il Gamergate, e fu una reazione in cui in qualche modo il Gamergate uscì bene, nel senso, appunto, fu un grande terreno di sperimentazione. Non è, direi mai che il Gamergate fu sconfitta all'epoca, ce la facemmo, anzi, Gamergate però è continuato, ma in questi 10 anni è diventato normale. Cioè ormai esiste ormai diciamo il neonazismo si posiziona in uno spettro senza soluzione di continuità che va appunto dal neonazismo antisemita a Rampini, senza che ci sia nessun tipo di punto netto di cesura, ecco, tra queste posizioni. Se io leggo il libro di Rampini, Suicidio occidentale, trovo esattamente le stesse posizioni che trovo in un manifesto neonazista, scritto in maniera un po' diversa, ma sono esattamente lo stesso aspetto, perché ormai è diventato normale. Quelle posizioni sono in prima serata, sono sui nostri quotidiani, sono ovunque, e quindi è molto più difficile oggi dire che in qualche maniera rispondere a queste posizioni. Oggi la lotta politicamente corretto è una lotta di governo, no? Quindi il presidente corretto è così politicamente corretto che sono interi governi, il governo più potente del mondo ce l'ha col politicamente corretto. Quindi ecco, lo uso presidente corretto in termini sarcastico, perché non mi piace come espressione, però ecco, quindi per me è sempre più difficile in qualche maniera rispondere a questo, e diventerà sempre più difficile da quel punto di vista, perché è stato assolutamente normale dire queste cose, averle come posizioni politiche a livelli più alti.
Io ti ringrazio molto, questa diretta è super interessante, e ti chiedo se ci sono altre cose così che ti vengono in mente che possono interessare ascoltatrici e ascoltatori di Blackout, quindi su Gamergate, ma anche più in generale sulle problematiche legate alle mascolinità geek, alle politiche identitarie.
Non so se mi viene in mente qualcosa di preciso. Il mio consiglio magari è effettivamente di seguire un po' questa parte di discussione, perché appunto è una parte che vedo: il videogioco spesso viene ignorato un po' tra i media, dalle sinistre, e lo capisco il motivo, però è effettivamente è una cosa che riguarda più o meno 3 miliardi di persone al mondo, quindi ha una certa influenza. E quindi mi invito un po' ora a seguire questi argomenti, perché tra questo e poi soprattutto c'è tutta una parte che secondo me è interessante, che deve essere approfondita, sull'uso, sui rapporti con l'esercito, perché prima parlavate dell'uso dell'IA degli eserciti, però ci esiste un lunghissimo storia del rapporto tra videogiochi e esercito. Su questo vi consiglio, tra poco esce un libro per Nottetempo che si chiama Giocare alla guerra, che parlerà proprio della storia dei rapporti tra militarismo e videogiochi. Anche quello è un argomento che secondo me bisogna tenere molto 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 sott'occhio.
Grazie mille, davvero, spero che ci risentiremo presto.
Grazie a voi,
ciao. Click, click, pal, with your guns at. She got really how to do it, bitch, bump that.
I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on time, yeah, where your funds at? Click, click, where your guns at? She ain't really had it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, where your guns at? She ain't really had it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. BX boy to the grave. Grew up in the slums, now I'm here for the rage. Black girl, bitch, you never turn the page. I'm a fucking beast, better keep me in the cage. It's a bum, bitch, fuck a nigga just to make chips. I'm a rock star, wanna pick. Wanna talk slick, send it to the pen, call a pick. Leave her with a patch on her eye like she rich. Bitch, I'm on time, where your funds at? Click, click, where your guns at? She ain't really had it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, where your guns at? She ain't really had it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Out in London with my London guy, looking hella fancy in my London ride. Eating tasty crepes, see, you know what's good. Quay dash a problem, and you know I'm hood. I don't need no friends, I don't need no man. But I love them hits, cause they on my fans. Wanna autograph, for you wanna follow. Got a heavy flow that these hoes can swallow. You don't want no beef, better keep it cute. Cause Quay dash taking all your loot. It's a fucking promise, it's a fucking deal. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. I don't give no fuck, cause they know I'm real. Cause they know I'm real, cause they know. Bitch, I'm on time, man, where your funds at? Click, click, where your guns at? She ain't really had it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click, click, where your guns at? She ain't really had it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. To the grave. Never, never. Fuck that.